È molto bello stare insieme. Voglio ringraziare Massimiliano, hai portato qualcosa di bellissimo. E credo che ricordarsi che la Chiesa ha necessità e bisogno dello Spirito Santo è un qualcosa che non dovremmo farlo solo nel giorno in cui viene ricordato la Pentecoste, ma ogni giorno. Pertanto voglio iniziare con un verso, in Prima Tessalonicesi 5. Non predicherò su questo, ma sarà un po' di apertura a quello che parleremo. Se lo prendiamo, Prima Tessalonicesi 5, dal verso 16. Paolo scrive, cosciente del fatto della necessità di ogni individuo nato di nuovo che ha dentro di sé l'azione dello Spirito. Perché sapete, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, non è vero? Dio quando ha pensato a una nuova creatura, ha pensato di crearci di nuovo attraverso acqua e spirito, ha pensato di venire ad abitare dentro di noi. E ha pensato di farlo attraverso l'azione dello Spirito Santo. Quindi noi siamo, per descrizione di Paolo, attraverso la parola Tempio dello Spirito Santo. Quindi non più solo una struttura fatta di ornamenti, mattoni, legno, oro, ma una struttura di carne. Quindi siamo il Tempio di Dio. E Paolo scriverà nel pieno della sua maturità, siate sempre gioiosi. Prima Tessalonicesi 5, verso 16. E quanto è complesso essere sempre gioiosi, non è vero? Quanto è complesso, quanto è difficile oggi. Eppure Paolo lo comanda e dice, siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. Verso 17. Io non so voi, ma quanto è complesso avere una vita dedicata alla preghiera. Eppure qui poi ce la siamo raccontata, abbiamo detto no, ma dobbiamo, la nostra vita deve essere una vita di preghiera. Sì, è vero, però il comando di Paolo era semplice. Siate sempre gioiosi e non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie. Quindi una vita spesa in gratitudine verso il cielo. E a volte ce lo comandiamo di dover far così, ma non ci viene proprio naturale, no? A volte ringraziamo perché siamo svegli, però è naturale che ci svegliamo, no? Eppure Paolo scriverà in ogni cosa, in qualunque cosa, affrontate, fate, rendete grazie. Abbiate una vita di ringraziamento. Perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Ed è un passaggio velocissimo. Eppure passiamo la vita, il nostro tempo a dirci, Signore, ma qual è la tua volontà per la mia vita? Non so, l'avete mai fatta questa preghiera? Oppure questo pensiero? Signore, qual è la tua volontà? Io lo faccio di continuo. Signore, ma la mia vita? Qual è la tua volontà per la mia vita? E qui Paolo dice che la volontà di Dio è vivere sempre gioiosi, senza mai cessare di pregare e rendere grazia del continuo, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. È un comandamento così semplice. E poi apro una finestra che ci ha anticipato poco fa con quella lettura bellissima. Non spegnete lo spirito. Non spegnete lo spirito. E quindi c'è, al contrario di ciò che dice Paolo, il rischio che lo spirito che abita dentro di noi in quanto tempio dello Spirito Santo si possa spengere. E Paolo accende un versetto velocissimo, Prima Tessalonicesi, che forse ci siamo anche raccontati, detti a volte, abbiamo sorvolato, dove dice, attenzione, non spengete lo spirito, e quello spirito è con la S grande. Non parla del nostro spirito più o meno allegro, più o meno gioioso, ma parla dello Spirito Santo di Dio che abita dentro di noi. Non lo spegnete, attenzione, non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Ciò che Dio dice, ciò che Dio elargisce, non solo quanto parola profetica, ma in quanto parola dichiarata, scritta. Non disprezzate le parole di Dio. ma esaminate ogni cosa. Wow. Ma esaminate ogni cosa e trattenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. E basterebbe così, non è vero? Basterebbe questi sei passaggi già per andare a rimettere nei giusti binari la vita di ognuno. Però c'è questo verso che voglio centrare, che forse si è aperto anche durante il tempo dell'adorazione. Non spengete lo spirito. E qui Paolo scrive questo passaggio perché era un dottore della legge, sapete? Era un uomo che conosceva molto bene quelli che erano i primi cinque libri della Bibbia, era un uomo profondo conoscitore delle regole che i sacerdoti dovevano avere e compiere quando si parlava di sacrificio. Allora voglio portarvi a Levitico 6. Ve lo proietto anche perché almeno è più semplice, non so se c'è, grazie. Per alcuni è il verso 1, per altri verso 8-9, dipende dalle traduzioni, quindi per comodità ve l'ho messo anche lì. E qui sapete, lo scrittore Mosè riceve da parte di Dio quelle che erano delle regole che dovevano essere date ai sacerdoti. Ok? Quindi i sacerdoti sapevano come si dovevano comportare nel tempo del sacrificio, ogni passaggio rituale attorno al tempio, successivamente al tabernacolo, in quel momento era ben scandito e ben preciso sotto ordine di Dio. E c'è questo passaggio che si lega molto bene a ciò che Paolo scrisse quando dice quello che abbiamo letto in apertura: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie e non spengete lo spirito. E quel termine spengete qui lo si ritrova tre volte. Sono sei versi dove Dio ordina a Mosè di lasciare scritte queste cose ai sacerdoti. E guardate, vi chiedo di fare attenzione, o al testo, o nella Bibbia che avete, o lassù in alto. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: dai questo ordine ad Aronne, che era il sommo sacerdote, e ai suoi figli, e di loro. Quindi è Dio che parla. Questa è la legge dell'olocausto. Olocausto vuol dire ciò che sale verso il cielo, ok? L'olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte, fino al mattino. E il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso. È la prima volta che si legge. Il sacerdote indosserà la sua tunica di lino, si metterà delle mutande di lino a contatto con la pelle, toglierà la cenere dell'olocausto consumato dal fuoco sull'altare e lo metterà accanto all'altare. Poi si spoglierà delle vesti, ne indosserà delle altre e porterà la cenere fuori dal campo in un luogo puro. Il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spengere. La seconda volta che Dio lo dice: non spengere quel fuoco. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di ringraziamento o di riconoscenza. Vi ricordate? In ogni cosa rendete grazia, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spengere. È la terza volta che lo scrive, che Dio lo dichiara. E vi voglio portare in quel luogo. Siamo nel cortile, davanti al tabernacolo dove c'era il luogo santissimo, e in questo cortile c'è la conca di rame, tutti gli arnesi, gli attrezzi, e c'è l'altare. Un altare di legno ricoperto d'oro. E quello era l'altare dove veniva offerto a Dio del continuo un sacrificio, un olocausto che saliva verso il cielo. E siamo in quel luogo, siamo in quel posto. E Dio dà degli ordini. E sono ordini che hanno un rumore non solo nella lettura di quel momento, ma è una lettura eterna. E qui Dio sta dando degli ordini spirituali che valgono anche per noi oggi. La prima cosa che chiede Dio è questa: dai quest'ordine ad Aronne, versetto 2. L'olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso. Il primo comando che Dio dà al sacerdote è quello di tenere sul fuoco tutta la notte l'olocausto acceso. Ora noi lo leggiamo velocemente, ok? E forse non ci rendiamo conto del sacrificio che c'è dietro. Il sommo sacerdote, durante la notte, doveva avere sopra l'altare qualcosa di offerto a Dio, e la missione di quest'uomo era quella di tenere acceso il fuoco mentre l'olocausto veniva offerto a Dio, e andava fatto durante la notte. Qualche pagina più avanti, capitolo 9, verso 25, si legge che è Dio stesso ad accendere quel fuoco. Dopo lo leggiamo. E si legge che quando il popolo si ritrovò per accendere, per stare intorno all'altare, Dio accese il fuoco dal cielo, perché le cose offerte a Dio erano gradite a Lui, e quindi Dio accese il fuoco e il popolo era pieno di gioia, si legge. Capito? Siate sempre gioiosi. E comincia a intrecciarsi ciò che disse Paolo con quello che accadde. Qui è un passaggio bellissimo, di una profondità spirituale, non so se comprendete quello che chiede Dio al sommo sacerdote. Durante la notte, mentre è buio, mentre ci sono i momenti più freddi della nostra vita, erano nel deserto, mentre fa freddo, mentre c'hai solo una tunica addosso, c'è un altare che è la tua vita. E forse passerai dei momenti bui durante la notte, forse saranno momenti difficili, momenti in cui sarai solo. Ma ciò che Dio chiese al sommo sacerdote era proprio in quei momenti: stai sveglio e controlla che quel fuoco resti sempre acceso. Mi seguite? Il primo comando di Dio al sommo sacerdote è quello di avere un occhio sempre attento mentre hai sonno, mentre è notte, mentre gli altri dormono, per mantenere acceso il fuoco che Dio ha acceso nella tua vita. L'olocausto rimarrà sulla legna, c'è scritto. Quindi il sacrificio, ciò che saliva verso il cielo nella nostra vita, deve rimanere acceso durante le difficoltà, durante i momenti bui, durante la notte, durante il freddo. Con sacrificio. Quando ti arrivano notizie difficili, mantieni il fuoco acceso. Non lasciare che il fuoco che Dio ha acceso nella tua vita si spenga. Questa era la prima cosa che Dio chiese ai sommi sacerdoti. Ora, sapete che Dio in quel tempo era qualcosa di incredibile. Aveva fatto fiorire la verga di Aronne, aveva dato la manna dal cielo, aveva aperto il mare, aveva dato le tavole della legge. Era un Dio che poteva fare ogni cosa, giusto? Però per tenere il fuoco acceso sull'altare aveva bisogno di un sacerdote, aveva bisogno dell'uomo. Non bisogno in senso che non ce l'avrebbe potuto fare da solo, ma chiese all'uomo che quel fuoco doveva tenerlo acceso lui. È il nostro lavoro. E forse è un lavoro difficile, forse è un lavoro che va fatto mentre tutti dormono, forse è un lavoro che è quotidiano, è un lavoro ogni notte. Il sommo sacerdote si doveva alzare e controllare che il fuoco era acceso. Doveva stare acceso quel fuoco. La seconda cosa che impattiamo al verso 3, il sacerdote, passata la notte, indosserà la sua tunica di lino, si metterà delle mutande di lino a contatto con la pelle e toglierà la cenere dell'olocausto consumato. Attenzione, toglierà la cenere dell'olocausto consumato dal fuoco e la metterà accanto all'altare. La seconda cosa che Dio impartisce al sommo sacerdote è quella di mettersi i suoi abiti regali. Quindi Dio gli fa fare questo lavoro non con degli abiti normali, ma con gli abiti che Dio gli aveva concesso. gli stava dando un'identità e gli stava dicendo: l'olocausto che tu hai offerto tutta la notte, seppur mi è stato gradito, ma ora è passato. Mi seguite? Togli la cenere, perché se lasci la cenere, quel fuoco si spenge. E non so se le vostre menti stanno un po' riflettendo, pensando. Io quando leggo questo passaggio dico: Signore, mamma mia, attento ad ogni cosa, ad ogni dettaglio. Il Signore chiede al sommo sacerdote di mettersi quelle vesti che gli davano l'identità che lui gli aveva dato. Quindi non un'identità riconosciuta dal popolo, ma le vesti che Dio gli aveva dato. Vestiti da sommo sacerdote, ciò che io ti ho fatto diventare ed essere, prendi le ceneri, tutto ciò che è colpa legato al passato, accumulale e togliele. Perché quelle ceneri che parlano di passato, che parlano di cose forse gradite a Dio, forse no, possono spengere il fuoco nella tua vita. Mi seguite? È incredibile come Dio, in un passaggio così poco influente forse ai nostri occhi, attento ai dettagli, attenzione, quella cenere che si è in qualche modo creata con il grasso degli animali offerti, con la legna che ormai si è sgretolata, che ha fumato tutta la notte, di cui tu sei stato anche attento che non si spengesse, quindi hai avuto tempo di sacrificio attorno a questa legna accesa. Attenzione, parla di passato, e per Dio ogni giorno è un giorno nuovo. Per Dio ogni giorno è un giorno nuovo. Tu puoi scrivere solo le pagine nuove, quelle vecchie non le puoi più toccare, sono già state scritte, ma con Dio c'è un giorno nuovo da scrivere. Le cose che hai davanti. Ecco perché Paolo scriverà: non disprezzate le profezie. Non disprezzate le cose che Dio vi dichiara. Le promesse. Ciò che arriva dal cielo. Astenetevi da ogni specie di male. Vi ricordate? Prima Tessalonicesi 5. E poi gli dice, ed è molto bello questo passaggio: poi spogliati delle vesti. Dopo che hai preso quella cenere e l'hai messa accanto all'altare, mentre hai la tua identità di figlio di Dio o figlia di Dio, spogliati di quelle vesti, indossane delle altre e porta le ceneri in un luogo puro. Il tuo passato non è maledetto. Quel sacrificio durante la notte non andava gettato via, non andava dimenticato, non andava buttato. Andava depositato in un luogo puro. Perché noi siamo il tempio di Dio. E dove c'è la sua presenza, ogni cosa è buona. E forse è stato un passato che ti ha travagliato, ti ha fatto male, ti ha ferito, ma ti ha fatto costruire ciò che tu sei oggi. Ti ha fatto diventare ciò che sei oggi. E ciò che Dio ti vuole fare arrivare, andare. Allora prendi quelle ceneri, e non le lasciare accanto all'altare, perché una folata di vento, un momento difficile, possono riportarle dentro l'altare e far spengere il fuoco. Ma prendile e portale in un luogo puro, là dove possano stare bene, in un luogo sicuro, che Dio ha purificato, ma che ha messo a distanza da te. Attenzione, quelle ceneri andavano messe a distanza dall'altare, non vicine. Ed è un dettaglio importante. Perché mentre c'hai l'identità le metti accanto, ma poi le porti fuori, crei distanza tra te e quello che è stato, perché ogni giorno è un giorno nuovo. Con Dio ogni giorno è un giorno nuovo. E qui è molto bello perché il fuoco, si legge, sarà mantenuto acceso. Mentre la prima volta dice il fuoco sarà tenuto acceso, adesso ti dice il fuoco devi mantenerlo acceso. Ed è molto diverso, perché questo è un lavoro che devi fare per mantenere acceso il fuoco di Dio nella tua vita, che Lui ha fatto arrivare nella tua vita. Devi fare questo lavoro. Stare la notte in guardia, a controllare che durante il freddo, le difficoltà, quel fuoco rimanga acceso, che l'olocausto sia sempre offerto verso il cielo. E poi devi fare un lavoro di pulizia nella tua vita, togliere le ceneri che hai offerto durante la notte, durante quei momenti particolari, e tenere l'altare bello pulito, perché altrimenti si spenge il fuoco. Devi mantenerlo acceso, dice la parola. E continua: il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina. Questa è la terza cosa che chiede Dio al sacerdote. Pensate che lavoro, con il rischio della routine quotidiana, con il rischio di abituarsi a fare questo, con il rischio che tutte le volte che lo faccio il risultato è sempre lo stesso. Eppure Dio chiede questo. Ti dice: il sacerdote ci brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di ringraziamento o riconoscenza, di ringraziamento. In ogni cosa rendete grazie a Dio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, ci dirà Paolo. Ricordate, l'abbiamo letto prima? Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. Wow. E qui c'è il terzo elemento che chiede Dio al sacerdote. Ogni giorno. Dopo che hai passato la notte a controllare che il fuoco non si spengesse, dopo che hai lavorato su quello che è già successo nella tua vita per mantenere acceso il fuoco, adesso ogni giorno ricordati di prendere legna nuova. Avete visto? È bellissimo questo passaggio. Il sacerdote vi brucerà sopra ogni mattina e vi disporrà sopra l'olocausto ogni giorno legna nuova e offerte nuove al Signore. Ogni giorno legna nuova e offerte nuove, legna ed olocausto per tenere acceso il fuoco. E sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di ringraziamento. Nel Talmud si legge che il legno che andava offerto su quest'altare doveva essere legna pura, legna perfetta, non legna ammaccata, non legna con qualcosa che non andava dentro, con parassiti o altro. Doveva essere legno di acero, legno di acacia, legno puro, legno perfetto per offrirlo all'Eterno. Io non so voi, ma io queste tre cose faccio una gran fatica a farle. Non è vero? Pensate se eravamo stati chiamati in quel tempo, nel deserto, ad alzarsi la notte e controllare che il fuoco era acceso. Io quando faccio la brace con i miei amici ci sto 2 minuti a guardare il fuoco, poi mi allontano perché è troppo caldo. E qui c'era un sommo sacerdote vestito con le sue vesti leggere che durante il buio, la notte, il freddo doveva controllare che l'olocausto era sempre acceso, che un profumo saliva verso il cielo. E poi ogni mattina, quando eri stato sveglio tutta la notte, dovevi andare lì e togliere la cenere, quello che era il passato, ciò che era già stato offerto. E subito dopo, fatto questo lavoro, ti eri tolto le vesti e portato in un luogo puro, distante, tutte le cose offerte, il passato, dovevi prendere legna nuova, che avevi raccolto durante il giorno, che avevi messo da parte per offrirla all'Eterno. Wow! Questo è il lavoro per non spengere lo spirito dentro di noi. Ci pensate? E a volte noi facciamo culti più rumorosi, giusto? Facciamo qualcosa che ha qualcosa di più eccezionale. Deve essere più d'impatto, deve essere più acceso, più faticoso. Eppure qui Dio ci dice che quell'altare che Lui ha acceso, del quale noi siamo tempio, di quello spirito che Lui ha messo dentro di noi, va tenuto acceso con un lavoro quotidiano, non con un culto rumoroso, ma con un lavoro quotidiano, fatto di fedeltà, fatto di attenzione, fatta di presa di coscienza, fatta di rottura con ciò che ci ha ferito e ciò che è stato passato, perché è diventato puro, perché noi siamo puri. È un lavoro quotidiano di offerta di sacrificio all'Eterno. E voglio portarvi a qualche capitolo dopo. Levitico 9, verso 25. Dopo che Dio diede questi ordini, si arrivò al momento del fare. E si legge, 22, 9, 22. Poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. Erano davanti all'altare. Andava acceso il fuoco adesso. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, e non so cosa pensate quando si pensa al sacrificio finale, io c'ho solo un nome in mente. Spero anche voi. Ok, ok. E i sacrifici di riconoscenza. Scese giù dall'altare Aronne. Poi Mosè ed Aronne entrarono nella tenda di convegno, uscirono e benedissero il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. E tutto il popolo lo vide. E emise grida di gioia e si prostrò con la faccia a terra. E sapete, questo non è un momento che accade solo in quel luogo, in quell'istante, ma ciò che accade con la nuova nascita nella nostra vita. Il fuoco dentro la tua vita l'ha acceso Dio. Ecco perché nel Nuovo Testamento ogni volta che il Vangelo veniva raccontato c'era grande gioia. In quel luogo rimaneva la gioia. E Paolo scriverà, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazia e non spengete lo spirito. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. E vi ho lasciato con questo verso perché voglio che vi ricordiate che il fuoco che è nella vostra vita, forse oggi ti può sembrare una fiammellina, forse ti può sembrare un cerino, perché forse c'è un po' di cenere sopra, o forse perché nei momenti di buio e della notte non sei stato attento a tenerlo acceso. Però ricordati che quel fuoco l'ha acceso Dio. È Dio che ha acceso il fuoco nella tua vita. Il lavoro che devi fare è quello di tenerlo acceso, di mantenerlo acceso, di non farlo spengere. E quel fuoco non si deve spengere, c'è scritto. Grazie Signore per la tua parola. Voglio pregarti questa mattina, Signore, affinché queste parole che abbiamo letto nel tuo testo, Signore, nella tua parola, possano essere da guida per le nostre vite, Signore. E queste parole possono essere parole che infondono in noi anche un senso di pesantezza, di emergenza, di necessità, Signore. Fa che queste parole possano compungere il nostro spirito. Fa che la tua parola possa scuotere la nostra anima, Signore, e metterci in una condizione di emergenza affinché il tuo spirito, che tu hai elargito nelle nostre vite, non si spenga. Fa, Signore, che quel fuoco che parla della tua presenza non si esaurisca, non si spenga, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore. Amen. Che Dio ci benedica.
Maria, vieni. Grazie.